Il messaggio che segue è intitolato La più grande scelta. E so che tutti noi che siamo oggi qui presenti ascoltando il messaggio, siamo qui perché vogliamo fare le scelte giuste e in ogni piccola cosa sapere la volontà di Dio ed ubbidirlo, però non è così facile, vero? E speriamo che oggi possiamo imparare come fare le scelte giuste.
Gloria al Signore, amen, amen. Siamo qui in questa vita per scelte, decisioni, continuazioni. E il mondo fa scelte. Io ho fatto una scelta, ciascuno deve fare la sua scelta. Scelte che ci porteranno nella volontà di Dio, alla salvezza, al regno di Dio, o alla perdizione, al regno dell'inferno, al diavolo, alle cose. Gli angeli scelsero in cielo, Adamo ed Eva scelsero nel giardino. Noi dobbiamo scegliere anche a noi. Anche a noi nemico offre il frutto proibito. Sarete come Dio, sarai felice, avrai quella donna, quell'uomo, quella posizione, quella carriera. Devi solo scegliere, solo firma qui. Non leggere lo scritto piccolino fino a quello lì, non leggere le clausole scritte in caratteri piccolini. Firma, dice il diavolo.
Sì, sai, quando ho visto il titolo di questo messaggio ho pensato subito che a volte le cose più piccole che non sembrano un granché, una scelta così veloce, può avere conseguenze grandi e lunghi.
Eterne,
come per esempio pensavo ad Esau, che
Esau,
sì, che per un po' di lenticchie ha dato il suo diritto di primogenitura, sì. Una conseguenza che poi tutta la sua vita si è pentito però troppo
tardi. Per l'eternità. Infatti dice in Galati, Paolo cita appunto il Vecchio Testamento, dice Giacobbe l'ho amato, Esaù l'ho odiato. Ecco, cioè, come dare uno schiaffo a Dio, il primogenito aveva un sacco di diritti, un sacco, e scherzava. Non si scherza sulle cose serie. Infatti ieri sera stavo scherzando io sulla mia morte così. Mia moglie, tu, Dora, mi avete dato 3 rimproveri all'unisono.
Dora è addirittura uscita fuori.
Mi sono spaventato, ho detto, stavo scherzando, non ti permettere.
Di scherzare così. Dora è addirittura uscita fuori e ha detto, non voglio sentire queste parole. No, attenti come scherziamo, perché sì, pensavo anche io, Esaù forse ha solo scherzato, dammi un po' di cibo, ti do il mio diritto di primogenito. E alla fine, infatti, è stata una scelta sbagliata, un scherzo troppo stolto. Quindi queste scelte, queste parole che diciamo, queste cose che sembrano niente, possono avere conseguenze molto gravi.
Guarda, io, siccome ho lavorato alberghi e ristoranti, ero in un ristorante vicino Lecco. Ero abbastanza giovinetto. Il cervello, più che poco maturo, era molto acerbo. E comunque sentito un discorso che mi sono mai dimenticato. C'erano dei clienti che discutevano amichevolmente e c'era anche il titolare dell'albergo. E ero lì che asciugavo i bicchieri del bar, nel barettino lì. Era un albergo molto simpatico, gente per bene. E stavano scherzando e ridendo. A un certo punto uno fa una battuta, che adesso non me la ricordo, e tutti si sono zittiti, si vede che è una battuta, diciamo, forse fuori luogo. E alla fine quest'uomo, questo cliente fa, ma dai, insomma, come siete così, stavo scherzando. Silenzio di nuovo. Allora uno molto saggio lo guarda in faccia e gli dice, sa, scherzando si dice la verità. Sa, nel mondo, quando si scherza nel mondo si prende in giro sempre qualcuno. E questo è assolutamente sbagliato. Se devi scherzare e prendi in giro qualcuno, quello lì dovresti essere te. Infatti il segreto di raccontare barzellette, a fare battute di successo, devi sempre, se devi fare, devi rendere qualcuno ridicolo, quello deve essere tu. Se devi prendere in giro qualcuno, quello deve essere tu. E gli altri sempre farli apparire bene, in modo incoraggiante, che se lo meriti o no. Questo è il segreto delle battute. Devi sempre essere positivo con gli altri, e se qualcosa di negativo, speriamo non troppo, deve essere su di te. E la gente sta tranquilla che ride.
Amen.
Alleluia.
Sì, sì.
Gloria al Signore.
Amen.
Allora, io vorrei cominciare col chiedere cosa possiamo dare a Dio. Possiamo ripetere preghiere? No, Gesù ha insegnato contro la ripetizione a pappagallo. Cos'è? Sì. Matteo capitolo 6.
Sì.
Allora, cos'è che possiamo dare a Dio? Cose materiali? Possiamo certamente sostenere la sua chiesa, sostenere i missionari? Sì, certo, Dio lo benedice, ma attenzione, dopo tutto ogni cosa materiale l'abbiamo ricevuta da Dio.
Amen.
Quindi non è che stiamo dando, Dio preparati che ti faccio un regalo. Mm-hmm. Grazie, il regalo deve essere. E l'ho preso in un negozio e Dio ha creato anche quello.
Sì.
Cioè, Dio certo lo benedice, ma Lui ci dà anche le cose belle che facciamo per Lui, le riceviamo da Lui. E cosa posso dare a Dio? Posso essere il più grande evangelizzatore mai esistito?
Sì.
E certo è volontà di Dio, ma è pur sempre la sua grazia che opera in me.
Ah, sì.
E la gloria va sempre a Lui.
Quello sì.
Se non mi dà la grazia, col fischio che io posso diventare neanche l'ultimo degli evangelizzatori.
Sì, amen.
E allora cosa possiamo dare a Dio? Possiamo dare questo a Dio. Posso dare la mia scelta di amarlo, di servirlo. Posso scegliere di portargli i frutti che desidero. Posso scegliere di farlo al 30%, del quale al 60%, 90%, Gesù ha detto, Matteo 13. O posso scegliere, è una scelta, di farlo a cuore pieno. Posso scegliere di dare a Dio il minimo. Il 10% del mio cuore, il 10% del mio amore, la decima del mio tempo. Questo, io ho 100 ore libere, ti regalo 10 ore, Gesù. Ah sì? E 90 al mondo. E no, quella è roba del Vecchio Testamento. Adesso Gesù vuole tutto il cuore.
Amen.
E ci ha detto, Gesù ci ha detto di scegliere. Possiamo dare il 30, il 90, il 60, il 70, e possiamo dare il 100. Con tutta l'anima, tutta la mia forza. Poca o tanta che sia, tutto quello che ho. Posso essere più debole del mondo, posso essere un mezzo paralitico, posso essere cervello mezzo paralizzato, nessun problema. Dare a Dio il mezzo cervello, il quarto di cervello.
Amen.
Questo direi è la cosa che siamo qui di imparare in questa vita, il motivo per cui nostra madre è rimasta incinta, il motivo perché siamo nati, il motivo perché siamo usciti urlando dal suo ventre, perché si salvi chi può, arrivo io. Siamo qui per fare questa scelta. C'è una scelta, una, non due, una scelta. Non siamo qui a fare 100 scelte. Chi mi sposo, chi non mi sposo, che compro sta macchina, no, faccio la carriera, divento avvocato, ingegnere, cos'è? Farò l'avvocato per difendere i mafiosi o farò l'ingegnere per costruire ponti che crollano? Cosa farò? Attenzione che c'è gente che lo fa solo per soldi.
Sì.
E i ponti costruiti non per missione, ma per soldi, crollano. I ponti costruiti non a scopo di soldi, come i romani che avevano tutti 100.000 schiavi al lavoro, non lo facevano per soldi, erano obbligati a farlo, e lo facevano bene. I ponti ci sono ancora. Clicca su internet, troverai acquedotti romani, troverai la via Appia. Io sono stato sulla via Appia, va bene, è ancora lì, le stesse pietre. Perché non le facevano con lo scopo, sai, quando fai quelle, io vado in cucina, a volte mi arrabbio perché vedo questi strumenti perfetti e la parte principale, il punto, è fatto di plastica, e mica sono stupidi, scusa.
Mm-hmm. Sì, sì.
È come quello che ha lavorato 25 anni nella grande pharma, big pharma, come si dice in italiano, case farmaceutiche. Dopo 25 anni è scappato perché ha avuto un attacco, è diventato cristiano, ha avuto un attacco di coscienza, ha fatto un video su internet, io l'ho visto, e dice: guarda che le case farmaceutiche, per vostra informazione, io ci ho lavorato 25 anni e ero un leader, non fanno medicine per guarirvi, va bene? Una volta tentavano, si chiamavano guarire, oggi si chiamano medicine per controllare il cancro, mm-hmm. per controllare la schizofrenia, mm-hmm. perché, cioè, le medicine non sono per il fatto di guarire, sono per controllare. È un po' come tu vai da una strega e dici: toh, qui prendi, qui c'è un talismano con la faccia di... lo faccio così, una pietra, tu l'attacchi al collo e questo qui, però se te la togli dal collo arriva il demone numero due, invece con la pietra c'è solo un demone, se la togli i demoni sono due, quindi per farti tornare. Cioè, la strega sì, ti guarisce dalla maledizione, ma ti dà il biglietto da visita, ti attacca all'amo che sempre devi tornare, mica vuol perdere i clienti. Sì. Quindi le case farmaceutiche mica vogliono perdere i clienti, fanno medicine perché tu torni, va bene? Quindi, fratelli, l'unica cosa è Gesù, va bene, che lui fa la cosa col cuore, con l'amore. Siamo qui per imparare cosa? Siamo qua per imparare neanche a essere religiosi, che la religione è sono i soldi falsi, sono i soldi contraffatti del denaro vero. Denaro vero, virgolette, è la Bibbia, virgolette, denaro vero è la Bibbia. E virgolette, denaro falso è la religione. Dio fa la chiesa, l'ecclesia, l'assemblea, e il diavolo fa la chiesa edificio, con, ci mette la bella croce fuori, con un papa alla finestra con l'acqua santa, e quella è tutta una messa in scena, ma basta vedere come si vestono questi religiosi, è un teatro. Io sono chiamato a essere un discepolo che va bene, e credo ciascuno di noi sono chiamato ad andare con il Vangelo nel cuore. Sono chiamato ad andare con l'amore di Dio negli occhi. Mi chiama ad andare con il sorriso di Gesù sulle labbra. Dio mi chiama ad andare con la sua parola sulla bocca. Una parola che, unita alla fede, opera miracoli. Dà salvezza eterna. Non solo per controllare un male, lo elimina. Ci libera da spiriti. La parola sulla nostra bocca compie guarigioni miracolose e sa dare anche il dono del battesimo dello Spirito Santo alle pecorelle che ne hanno bisogno. Sono chiamato
Amen.
A questo.
Amen.
Va bene?
Amen.
E questo, amici miei, fratelli miei amati, non dipende da Dio. Lui già ci ha dato questi doni per fede, ma adesso dipende da noi e solo da noi. Ora di crescere in essi. Va bene? Il soldato riceve. Dallo Stato gli dà il mitragliatore, le bombe, la pistola, ci dà tutto, gli dà. Ora dipende da lui se diventerà un soldato coi fiocchi o un soldato codardo. Un soldato a cuore pieno contro il nemico, uso l'esercito un esempio, certo oggi gli eserciti si salve chi può, sono peggio dell'altro, sono eccetera, lascia per gli eserciti, però è un buon esempio, anche nella Bibbia Paolo paragona il discepolo l'apostolo, il discepolo al soldato, uno che va alla guerra, non si impaccia delle cose di questa vita finché possa compiacere a colui che l'ha chiamato. Anche noi non dobbiamo impacciarci di questa vita. Il soldato lascia parte,
sì,
lascia
sì,
la,
sì, sì.
La giovane sposina incinta, lascia i due figli, lascia il padre e la madre e parte, però quando un missionario parte e apriti cielo è un eretico, è un po' un demoniato, no, scusi, i soldati vanno, soldato anche lui, e la moglie deve seguirlo, se non vuole è s'arrangia.
Infatti dicevi che un discepolo è un soldato. Non conosco la parola in greco nel Nuovo Testamento, però nella Bibbia dove dice discepolo, in greco c'è una parola che significa disciplina. Cioè
sì.
Un discepolo deve essere disciplinato, proprio come un soldato.
Mm-hmm. Mm-hmm. Guarda, io ho visto, ero in Italia, cos'era, l'80, cos'era, 89, 90, non ricordo, verso 90 era, e al telegiornale intervistavano un capitano pilota dei cacciabombardieri americani, mm-hmm. Quella base, come si chiama, Aviano mi pare si chiama, e lo intervistano, questo giornalista gli fa, e il giornalista gli mette il microfono davanti e a questo pilota, un capitano dell'esercito americano, e gli chiede come vanno i bombardamenti, stanno bombardando la Serbia mi pare. E dice così, così, così. Lei cosa pensa di questi bombardamenti? Pensa che qual è la sua opinione? E il capitano lo guarda in faccia come si guarda un fesso. E gli fa, il mio dovere non è di pensare, ma di ubbidire. Cioè un capitano di un esercito che deve bombardare, che sia fascista, nazista, americano, quello che ti pare, non può decidere vado a bombardare o no. Quelli che hanno sganciato la bomba atomica, disgraziati, sono tutti o suicidati o impazziti. Quando ha scoperto cosa hanno fatto.
Sì.
Non potevano, secondo le regole militari, le regole sbagliate in questo caso, non, per cortesia, non sono a favore della bomba atomica, sto facendo come esempio.
Certo.
Non potevano pensare alla sgancio o no. Va bene? Guarda, cioè, hanno fatto un film che hanno rappresentato questo. Se non mi sbaglio, come si chiamava? The Day After, come in italiano? Il giorno dopo, mi pare.
Mm-hmm.
No, non l'abbiamo visto insieme, forse dovremmo vederlo. E, Un film che ha fatto rizzare i capelli a tutti quando è uscito, The Day After si chiama, in italiano credo che sia Il Giorno Dopo, e parla della guerra atomica Russia-America. Va bene, e si stanno addestrando a far decollare i missili atomici per distruggere la Russia. Va bene, e allora c'era il comandante che doveva schiacciare il bottone per far partire il missile e ha esitato e non l'ha voluto schiacciare il missile. Era un comandante, questo era un capitano, era un maggiore, quello che insomma un ufficiale, e c'era un ufficiale sotto di lui, inferiore a lui, e questo esitava a schiacciare il bottone atomico, no? Mm-hmm. E allora quell'ufficiale a suo fianco ha tirato fuori la pistola, gliel'ha puntata alla tempia e fa: signore, schiacci il bottone. E gli ha puntato la pistola alla tempia. Allora, apparentemente questo non lo sapeva, però era un addestramento. E poi il film continua che ci fu una guerra atomica nel film, che poi profezie dicono è vera. Praticamente cosa hanno fatto adesso? Hanno reso tutto il sistema automatico, i computer ubbidiscono, una più o meno così. Cioè, basta schiacciare il bottone nella valigetta atomica del presidente, adesso chi è Trump, e i missili partono. Cioè, cosa voglio dire? Che il soldato deve ubbidire anche se non partire i missili atomici. Ripeto, io sono contrario, sto solo usando un esempio. Quanto più noi soldati nel regno di Dio dobbiamo andare senza pensare. Non siamo qui a pensare, ma ti sembra giusto combattere il diavolo? Ti sembra giusto ubbidire Gesù? Ti sembra, cosa pensi di evangelizzare? Riflettiamo.
Sì, dovrebbe essere facile perché abbiamo un superiore che sappiamo non sbaglia. Sarebbe più facile ubbidirlo senza pensare, ma è giusto o è sbagliato? Sappiamo, Dio non sbaglia.
Gloria, gloria al Signore. Alleluia. Guarda, dice l'amato fratello Paolo. Andiamo a 1 Corinzi 3, 21 a 23.
1 Corinzi 3, 21 a 23. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
Cosa ci dice questa scrittura? Non temere, non avere paura che domani chi mi aiuterà viene l'anticristo, macchia della bestia. Che paura che ho. Non temere.
Amen.
Ha detto Eliseo al suo servo, Gehazi si chiamava, e secondo re capitolo 6. Fa: non temere, perché questo vede tutto l'esercito della Siria circondarle. Quelli che sono con noi sono di più di quelli che sono con loro, con gli eserciti della Siria. C'erano migliaia di soldati a circondare il loro paesotto, paesino dove erano, e Eliseo dice: quelli che sono con noi sono di più. Gehazi si guarda intorno e dice: è impazzito, non vedo niente io, vedo solo i siri. E allora Eliseo prega: oh Signore, ti prego, aprigli gli occhi. E allora Dio gli apre gli occhi, Gehazi, il servo, guarda intorno, le colline intorno alla città erano piene di carri di fuoco. Capito? Quelli che sono intorno a noi sono di più dei demoni e più potenti. Grazie, il Signore schiocca le dita e il diavolo sparisce. Per questo che preghi per le malattie e in un attimo è guarito. Come fa a guarire? Perché l'angelo di Dio, con un pizzico di fede ovviamente, è più potente del diavolo dalla malattia.
Grazie,
va bene? Quindi tutto è nostro. Va bene? Il mondo, la vita, la morte, cose presenti, cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Allora, le nostre scelte, questa è ogni scelta, cioè la nostra scelta non viene da Dio, ma solo da noi. Non è Dio che sceglie per noi. Non è Dio che sceglie che sposiamo la donna sbagliata, l'uomo disastrato, un matrimonio disastro, che sceglie, facciamo un progetto finanziario, andiamo in fallimento. Non è Dio quella scelta. Dio, perché l'ha permessa? Dio non l'ha permessa, ti ha dato la scelta, no? Allora cosa devi fare? Mettiti in ginocchio, prega e digiuna. Prima di fare decisioni grosse. Se invece tu fai decisioni così, pregherai e digiunerai dopo, perché non hai soldi per mangiare. E se sei saggio, pregherai anche, ma se digiuno di sicuro. Quindi io suggerisco: digiunate prima, così mangiate
meglio
dopo.
Amen.
Guarda, Lucifero viveva in cielo. Cosa fa questo angelo del cielo, arcangelo Lucifero? Lucifero decide di fare una scelta che non era per la gloria di Dio. Adamo ed Eva nel giardino cosa fanno? Lo seguono nella sua stessa scelta. Conseguenza, sono tutti intorno a noi.
Sì.
L'orribile mondo di oggi, pieno di pesci e cani, chiamiamoli, che cercano di mangiare i pesciolini più piccoli. Leoni affamati che cercano le piccole pecorelle. La gente di questo mondo caduto sceglie. Oggi parliamo di scelte. E le scelte sono in massima parte, purtroppo, in linea con quelle di Lucifero e dei nostri antenati. Cioè motivati dall'egoismo personale, rappresentati da... Cos'è che rappresenta l'egoismo? Scelte di egoismo.
Il
sono denaro,
interesse.
Carriera,
sì.
Vantaggi personali.
Sì.
E cos'è l'egoismo? Sono queste cose qui. Ma Gesù ci ha mostrato che Dio ci ha creati a sua somiglianza. Siamo quindi ora parte del corpo spirituale di Gesù e quindi parte del corpo di Dio.
Cristo.
Ed essendo e siamo parte integrante di Dio. Quando il diavolo diceva ad Adamo ed Eva sarete come Dio, stava distorcendo una verità essenziale. Adamo ed Eva erano o sarebbero stati destinati uno o l'altro a far parte del corpo di Dio. Era la sposa di Cristo che Dio aveva creato. Però dovevano essere provati, come qualunque scienziato fa una medicina, la prova. Dottore serio la prova anche lui, quando sa che è buona, no? Dio me l'ha messa alla prova e in certo senso Dio ha bevuto la sua medicina e Dio è morto in croce, da buon dottore. Va bene? Quindi, essendo parte del corpo di Dio, va bene, cosa succede adesso? Tu fai parte, un cristiano fa parte del corpo di Cristo, no?
Sì.
Però fa scelte egoiste contro Cristo. Contro chi sta scegliendo il cristiano? Contro se stesso. Quando siamo egoisti, dici, ah, questo è il mio vantaggio, questo per me, quest'altro per me, oh, come sono furbo, io accumulo, furbissimo. Marco 8:34, Luca 9:23, ti dice il contrario invece, capito? E cosa guadagnerà l'uomo che ha guadagnato il mondo e ha perso la sua anima, ha perso tutto. Quindi vedi l'ironia? Dio permette le cose in contrario qui, che il bene sembra male e la tenebra sembra luce, perché uno che dice, qui conviene il mio egoismo, e non capisce che sta tirando la zappa sui piedi. L'uomo che cerca il suo egoismo, il suo interesse egoistico, invece dell'interesse di Cristo, si sta tirando la zappa sui piedi, perché tu è come la moglie o il marito che litiga sempre col compagno o la compagna. E questo gli fa, dice, ma lo sai che non stai combattendo contro di me, stai combattendo contro di noi.
Sì,
noi siamo uno. Mm-hmm. Tu non combatti me, tuo marito, tua moglie, stai combattendo contro di me e di te. Non è il mio matrimonio che distruggi, è il nostro.
Sì.
Non sono i miei figli che fa del male, sono i nostri figli. Quanti capiscono queste cose? Quanti che sono sempre lì a litigare un marito, la moglie, non capiscono se stanno segando il ramo dove sono seduti e cascheranno dall'albero.
Sì,
quanti
vero,
capiscono?
È vero, davvero.
Quanti capiscono che facendo il nostro egoismo e non l'interesse di Cristo stiamo combattendo non solo contro Cristo, ma anche contro
te stesso?
Di noi, contro di noi stessi. Quanti capiscono queste cose?
Yeah.
Quanti cervelli acerbi non sono arrivati alla maturazione di capire che il nostro vero interesse è Cristo. Il nostro vero interesse è l'interesse di Dio.
Amen.
Gesù è andato contro il suo interesse sulla croce, ma lui sapeva che alla fine della storia era il suo interesse, era la sua gloria e la gloria di Dio. Impareremo questo. Gloria al Signore. Allora, noi veri cristiani e Dio siamo uno. Leggiamo Giovanni 17:20-22.
Giovanni 17:20-22. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno.
Gloria a Dio, grazie
Amen.
Signore,
Amen.
Grazie Gesù. Alleluia, alleluia.
Amen. Grazie Signore, bellissimo.
Grazie Signore. Gesù così dice qua, che siano tutti uno come tu Padre sei uno in me. e io sono in te, che siano uno in noi, affinché il mondo creda e mi ha mandato.
Sì.
Affinché, verso 22, siano uno come noi siamo uno. Continua a ripetere che ci entra in testa. Quante volte la vera moglie, il vero marito fa cose che sono dure, difficili, difficilissime, però sono nell'interesse, il marito fa le cose nell'interesse della moglie, la moglie fa le cose nell'interesse del marito, in modo sacrificevole, una vera coppia. E alla fine però le cose tornano all'interesse anche di lei o lui che si è sacrificata. Ed è così, questo è il prospetto, questa è l'ottica. Il cognome del diavolo qual è? Lui c'ha un cognome, si chiama il diavolo signore egoista. Il suo spirito è egoismo, io e io. Il posto dell'io è nel lago di fuoco. Gesù viene in Atti capitolo 20 e dice: più benedetto è dare che ricevere. Tu vai in qualunque università, in qualunque lingua, in qualunque nazione, quando ti danno il diploma universitario ti hanno insegnato una cosa: devi fare soldi. Soldi. E cos'è soldi? È sinonimo di egoismo. Va bene? Oggi c'è anche il Vangelo di prosperità. Parliamo anche di quello. Tristemente, l'egoismo del mondo ha inquinato appunto tante chiese. Chiese che fanno scelte errate, scellerate, più nell'interesse, come si dice, corporativo di un particolare gruppo, che non dell'insieme di tutta la Chiesa. Tutte pecorelle, cioè l'intero corpo di Cristo.
Come ha pregato Gesù, tutti quelli che credono che siano una, non divisi in chiese sette diverse.
E Gesù è luce, questa è la luce. Padre, che siano tutti uno, chi che siano. Il cattolico, il protestante, sì. Tutti uno, smettiamolo queste cretinate del settarismo.
Amen.
Tanto che il diavolo adesso ha inventato l'ecumenismo, siccome gli cristiani non si vogliono unire, li sta unendo il diavolo, si chiama ecumenismo. Tanti si sono settarizzati e sigillati in cattolicesimo, protestantesimo, eccetera, così facendo sono diventati miopi, non riescono a vedere al di là del proprio naso cattolico evangelico o simile. Non capiscono che Dio invece ama tutti i suoi figli.
Amen.
Al di là dei recinti umani.
Amen.
Dio non ama le sette, le denominazioni, che è la stessa cosa. Gesù ci ha mostrato la semplicità delle piccole comunità, tutte parte del corpo sotto il capo Cristo, va bene? Il grande pastore. Smettiamo quindi di trattare gli altri come se fossero stranieri, forestieri. Siamo tutti parte del suo corpo. Tu potrai essere la chiesa di Milano, la chiesa di Gallarate, Nova Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzana sul Naviglio, va bene?
Suppongo sono delle città intorno a Milano?
Sì.
Sì?
Sì, dovrei alla metropolitana praticamente. Capito? Cioè, tu puoi essere la chiesa, che so, di Pavia, d'accordo? Ma non sei la chiesa però pentecostale o cattolica. Sei la chiesa di Pavia, sì, sei la chiesa, sì, di Como, la chiesa di Svizzera, di Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio. Oh, che belli, belli. Poi io ho lavorato lì, sì, sul lago, lì, bellissimo. Comunque, cortesia, stiamo nel seminato qua.
Dio benedica, fratelli. Andiamo nel turismo adesso.
Dio benedica, fratelli, che si aprono la finestra e vedono il lago di Como. Allora, puoi essere la chiesa di Como, ma non la chiesa cattolica di Como. Puoi essere un cristiano falso, però non sei cristiano di cattolico o protestante. Poi, cristiani sono due categorie, veri e falsi, basta, non servono altri nomi. Guarda, andiamo a Romani 14, qualche stralcio. Guarda, leggi il verso 1.
Romani 14. Or accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni.
Capito? Uno c'ha l'opinione alla cattolicese, e vabbè, abbi pazienza, non è cresciuto, poveraccio. Quell'altro la protestantese, poveraccio, anche lui è un po' indietro, abbiate pazienza, non discutere. Prima o poi si sveglierà e dirà: ma che me faccio di questi pesi morti attaccati ai piedi? E non segue Gesù il cattolico o il protestante, segue Gesù. Verso 4.
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi.
Verso 5 lo leggo io. L'uno stima un giorno più dell'altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. 10, salta 10.
Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo.
Wow, quindi non è tutti uguali in cielo, tutti gli stessi, perché Dio ama tutti, e allora tutti uguali.
No,
tutti uguali nel senso che non andranno all'inferno, sì, d'accordo, già non è poco. Ma non, cioè, quello che Abramo è benedetto, quell'altro c'è la chiesa della Laodicea giù di là, c'è la chiesa di Filadelfia su di qua, Dio giudicherà. 12.
Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio.
Va bene, 12, 15, salta 15.
Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto.
In Romani 14, purtroppo le sette non lo capiscono sto capitolo qua. È tutto un capitolo su questo. Ma perché non lo studiano? Salta 19.
Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca.
Va bene, quindi cerchiamo di edificare quell'altro, quel fratello di là. 20. Non distruggere l'opera di Dio. 21. Ebbene non fare cosa alcuna?
Che porti tuo fratello a inciampare, o ad essere scandalizzato, o essere indebolito.
Va bene? 22.
Tu hai fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva.
Va bene? Vedere anche Giovanni 10:16, Efesini capitolo 2, sullo stesso punto. Siamo un corpo, siamo fratelli. Sì, ma io sono più bello di lui però, perché io sono cattolico, lui invece è un po' lo disgraziato protestante, anzi viceversa magari. E no, caro, non sei più bello, no, sei, ma tu ti senti, oh, specchio specchio delle mie brame, chi è il più bello, superbo, ipocrita, virgolette, del reame? E il specchio, ma tu naturalmente, ah grazie, meno male, oh, come sono felice, come sono benedetto che sono nato... di questa religione, no, sì, no, tu sei sì, benedetto sì. Che Gesù, uno morto sul Calvario, okay? Va bene?
Amen.
Allora, torniamo al punto, attenzione alle scelte, attenzione alle decisioni, che tipo di cristiani vogliamo essere, che tipo di discepoli vogliamo essere e che tipo che non vogliamo essere. Ogni scelta, cos'è? Ogni decisione è un bivio, va bene? Ogni giorno c'è un bivio, perciò c'è un bivio grandissimo. Va bene, un bivio ci sono, ma forse un paio, due, tre importanti. Uno, vogliamo essere ci vogliamo salvare o no? Il primo bivio, ok, superato quel bivio ce n'è un altro. Ora siamo salvi, oggi parliamo in lingue, insomma, il più grande pentecostalese che parla in lingue, il più grande cattolico amorevole, d'accordo, bravo, bravo, bravo. Io riesco a scaldare due panche alla volta, tre. Metto un piede di qui, una mano di là, io, guarda. I miei panchi diventano caloriferi. La decisione è che tipo di cristiano vogliamo essere. Mezzo cuore, un quarto di cuore, il 10% del cuore. Darò a Dio la decima, 10% del mio cuore. Mm-hmm. Che tipo di cristiano vogliamo essere? O vogliamo essere a cuore pieno? Attenti alle scelte e decisioni, ogni scelta è un bivio. Tutte le nostre benedizioni o maledizioni sono conseguenza di decisioni che Dio ha fatto. No,
no, che noi abbiamo fatto. Sì.
Decisioni sono state o per la gloria di Dio o per il nostro egoismo. Decisioni per la gloria di Dio portano prima o poi alle benedizioni di Dio eterne. Invece decisioni ai fini del nostro egoismo prima o poi portano sempre ai rimpianti eterni. Ha detto Gesù in Matteo 18, tutto ciò che legate sulla terra, verso 18, è legato in cielo. Quello che sciogliete sulla terra è sciolto in cielo. Quindi attenzione, in cielo non c'è... Ma qual è purgatorio della nonna? Adesso io qui mi vergogno di Cristo, ed in cielo mia nonna dà i soldi a un prete, un po' di incenso, tutto risolto. Ma stai scherzando? Ma siamo impazziti. Prendete il suo purgatorio e buttatelo da dove viene, per cortesia. Non c'è nella Bibbia. Ebrei 9:27 c'è la morte e poi c'è dopo la morte il giudizio.
Amen.
Subito dice.
Sì.
Quindi viviamo in un mondo che è pieno di gente che è caduta in stato di depressione. Gente che cerca di affogare le crisi con alcol, droghe. Anche droghe, cioè in inglese si dice medicine di farmacia. Ok, in inglese si dice droghe. Ma c'hanno la stessa parola per droghe illegali e medicine. Mm-hmm. Si dice sempre droghe,
sì,
che è ottimo perché mm-hmm. è giusto, le medicine sono droghe.
Sì.
Va bene? Quindi oggi c'è il governo che vende le droghe legali in farmacia e non è che sono droghe, non è che sono medicine tutte, alcune medicine sono solamente per mantenerti ammalato e non guarirti, così che le case farmacie fanno soldi. Ormai le farmacie in tanti casi sono diventate gli spacciatori legali, con medicine antidepressive per esempio, anche più care delle droghe illegali. Ci sono medicine che costano più della cocaina e dell'eroina, va bene? E contro la depressione, va bene? E sono, in tanti casi ci sono certe medicine che ti danno che ti dicono subito: questa non la puoi interrompere, tanto ti fanno diventare assuefatto. Per cortesia, venite a Gesù, fratelli, assuefate le farmacie. Venite a Gesù. Gesù quanto costa? È gratis. Il suo sangue è gratis. Non è come lo sceriffo di Robin Hood che dissanguava la popolazione. Sai che anche in Italia c'è uno sceriffo?
No.
Sì, c'è uno sceriffo in Italia che si chiama Equitalia.
Ah!
Hai capito com'è la storia? Arrivano lì, ti puntano una pistola alla testa.
Sei sicuro che sono i sceriffi loro?
O paghi o ti portano via anche il pigiama, ti portano via quelli lì, per modo di dire. Cioè, questa Equitalia è un ente che oggi si nomina, sai com'è? La gente che nomina Equitalia oggi lo nomina con lo stesso, diciamo, stesso modo che la Santa Inquisizione cattolica del Medioevo che metteva la gente sul rogo. Non prima di averti torturato.
Ai, ai, ai.
Capito? Caro mio. Ho letto un articolo ieri dai politici della Grecia che dicevano che sono andati a visitarli le banche europee e dice ci hanno rovinato e adesso hanno lasciato il deserto in Grecia. Cioè li hanno dissanguati completamente e adesso vogliono passare all'Italia. Infatti col governo che c'è in Italia non vedono l'ora di distruggere l'Italia in tutti i modi, finanziariamente eccetera. È meraviglioso che non hanno ancora cominciato. Guarda, io da quando sono uscito dal mondo e non voglio più essere nel mondo, non voglio vivere come la gente del mondo. Io voglio dire questo senza esagerare, ho risolto tutto. Non ho più paura delle tasse del mondo, il mondo ingordo e avido. Semplicemente, cosa ho imparato? Gesù mi ha detto, il Signore mi ha mostrato, di non comprare case o terre. Primo, perché è più facile andare in giro a predicare il Vangelo. Compri una casa e diventa la palla al piede. Tu dici, possiedo una casa, tu non possiedi la casa possiede te. Quindi, com'è? La risposta è usufruire di quello che gli angeli di Dio ci mettono a disposizione in questo mondo, leggere Matteo 6, e per il resto limitarsi ad affittare, non comprare. Affittare quello che puoi, e quello che non puoi impara come Gesù. Impara a fare come faceva Gesù. L'importante è che non adoriamo la comodità. La comodità è un idolo. Nel Vecchio Testamento si chiamava Baal, il dio delle ricchezze. Va bene, quindi non adoriamo le comodità. La comodità è una droga. Per questo che Gesù era sempre arzillo, dormiva anche sotto gli alberi. Non è che non vi sto dicendo dovete farlo, un giorno magari sarà necessario. Certo, tanta gente ti dirà, ma non è più economico di comprare col mutuo? Certo che è più economico, però alla fine diventa più caro. Perché? Perché il mutuo ti costa tutto lo spazio della tua vita, cioè lo spazio della tua vita, va bene, è destinato a ripagare. Se tu fai un mutuo di 10-20 anni, per 20 anni sei schiavo del mutuo. Ma viene poi che succede? E quando lo hai ripagato, se ce la fai, se sei ancora vivo,
sì.
Quanto ti rimane per godertelo? Forse poco. O magari lasciarlo a parenti che spesso si faranno la guerra legale.
Mm-hmm.
No, guarda, io dico è meglio fare come Gesù e i discepoli, Primo Timoteo capitolo 6 parla di questo, io credo. Ce l'hai lì? Primo Timoteo 6, 7 a 10.
6, 7 a 10.
Nel nome di Gesù.
Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.
Ma secondo me qui la scarpa calza bene al Vangelo di prosperità. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Mm-hmm. Il Vangelo di prosperità è il contrario di Matteo capitolo 6. E non preoccupatevi dell'indomani, mangiare, bere, tranquilli.
Sì, sì.
Guarda, a proposito di questo, io suggerirei di vedere il bellissimo video che abbiamo pubblicato sul nostro sito, che una dolce sorella ci ha inviato. Il video si chiama Vivere secondo natura, Pietro,
sì, sì, sì.
Un altro mondo possibile. Cioè c'è un mondo possibile diverso da Equitalia, diverso dallo sceriffo, come si chiama, di Sherwood, lo sceriffo di Robin Hood, diverso dai sanguisughe del mondo. Diverso dal mondo che vengono lì, ti lustrano una scarpa pur di prestarti dei soldi, come fanno nei bordelli, no? Sono lì, tutto, facevano nei bordelli, non so come erano, quelle case chiuse, famose, ti offrivano da bere, qua, e tu entravi lì, ecco qui, prostitute, prego, 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 e poi prendevi malattie, prendevi tutti quello. Cioè, oggi le banche sono così, le banche sono come i bordelli oggi. Tu entri dentro, buongiorno, buongiorno signore, buongiorno, come sta? Bene, grazie, prego, venga, faccia la fila mezz'ora qui insieme agli altri qui, e intanto puoi giocare col telefonino, sì sì, bene, venga, noi siamo qui per prestare, noi gli vogliamo bene. Ha visto il poster attaccato alla banca di fuori, che c'è quella bellissima donna, bellissimo uomo, due bambini felici che sembrano, non so, drogati, sembra, felicissimi perché hanno preso il prestito qui, si sono costruiti la casa, hanno pagato il mutuo 10, 20, 30 anni, come sono felici, magari quelli sono già divorziati. Beh, guarda, vedete questo video, questo qui è un uomo che si è stancato del mondo, si chiama Pietro, si è andato in montagna, vive su una piccola casetta lì,
sì.
Senza soldi, confida in Dio, ogni tanto, lui è un cattolico questo qui, anche un prete è andato a trovarlo, e,
molto
dolcissimo,
sereno, molto sereno,
io ho visto dolcissimo. Il video, dolcissimo questo qui.
E lui vive in Italia, quindi mostra che in Italia si può vivere con poco.
Su una montagna.
Non serve tanto materialismo. Mm-hmm.
Vicino a una sorgente, attaccato a una tubatura, adesso l'acqua gli arriva anche in casa.
Mm-hmm. Sì.
E dice, guarda che di cibo serve poco e niente. Aveva il giardino lì, con le cose. Che quelli che lo vanno a trovare scioccati, ma come vivi qua? Dice, felice. E dice, grazie a Dio, felice. E gli portano... sì. Da mangiare gli portano, sì, chi sì, vuole, sì. Chi non vuole, lui dice niente, lui tranquillo.
Sì.
Bellissimo, bellissimo. Per me è un po' un esempio di come sarà un po' come saremo noi nella tribolazione. Non esattamente così, solamente sopravvivere, ma evangelizzeremo anche un pochino.
Sì, amen, amen.
Ci daremo da fare. Comunque, questo è già un buon esempio, va bene?
Grazie, Gesù.
Va bene. Quindi, attenti alle scelte. Attenzione alle decisioni.
Amen.
Perché determinano tutta la nostra eternità. Anche se abbiamo la salvezza, dobbiamo ancora fare almeno un'altra scelta e decisione. Quindi scegliere se vogliamo vivere come la Chiesa di Filadelfia, investire i nostri talenti come vergini savie, o scegliere di vivere secondo il Vangelo di prosperità della Chiesa di Laodicea. Studiarlo bene, Apocalisse capitolo 3, Matteo capitolo 25, lì parla di Filadelfia e Laodicea, cioè questi sono nomi simbolici per significare sposi di Cristo, la chiesa sposa e la chiesa non sposa, cristiani fedeli e cristiani infedeli. La scelta non è di Dio,
no, è la nostra.
Dio la fa scegliere a noi, mieteremo quello che noi abbiamo seminato, noi, e non ciò che Dio ha seminato. Va bene, Dio ha seminato sul Calvario, sulla croce, sul Vangelo. Ora sta a noi quale giardino vogliamo coltivare. Il giardino delle zizzanie del mondo o il giardino della parola di Dio e del servizio a Dio? Dio non seminerebbe mai male, giusto? Quindi raccolti cattivi nella nostra vita sono opera nostra e non di Dio. Seminiamo allora nel nome di Gesù Cristo per la gloria di Dio.
Amen.
Alleluia, gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Guarda, dice il Signore, qui c'è delle scritture, Mosè disse, Deuteronomio 30, 19,
io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Quindi dice, se la gente dice, ma Dio ama tutti, quindi in cielo anche il Papa dice così. E sai, New Age, Papa, ragiono come New Age. Dio ama tutti e tutte le religioni portano a Dio, dice il Papa. E il Papa non capisce mica cosa sta parlando, però, perché non conosce la Bibbia. No, è una bugia. No. Dio non sceglie per noi e in cielo non saremo tutti uguali affatto. Infatti dice scegli la benedizione o la maledizione. Va bene? Quindi questo disse Mosè. E cosa dice Giosuè? Giosuè 24, 15 a 22. Ce l'hai?
Giosuè 24, sì. 15 a 22. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese del quale abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
21.
E il popolo disse a Giosuè, no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo, voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero, siamo testimoni.
Allora chi sceglie? Sceglie la persona, scelgo io, scegli tu, disse Giosuè. Cosa dice Gesù?
Luca 10, 42. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta.
Va bene. Maria ha scelto la parte buona, non le sarà tolta. Attenzione alle scelte, fratelli. Dice Davide.
Salmo 119, 30. Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Verso 173. La tua mano mi aiuti perché ho scelto i tuoi precetti.
Scegliere i precetti.
Salmo 27, 4 a 14. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia.
Amen. Verso 8.
Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore.
11.
O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici.
Il 13.
Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Il tuo cuore si rinfranchi. Spera nel Signore.
E noi cosa diremo al Signore? Cosa sceglieremo noi? Vorrei concludere questo messaggio con una piccola profezia che Gesù mi ha dato. Eccola, ve la do. C'è qui degli appunti, un piccolo messaggio di Gesù.
Grazie Gesù.
Gesù dice, io ti conosco. Apocalisse 3:8.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Verso 4.
A Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni.
Amen. Dice il Signore, o mia amata sposa, io, tuo Signore, ti conosco. Io so chi tu sei e tu sai chi sono io. Ancora per poco dovrei soffrire alla mano di chi non mi conosce e ti perseguita, ma non temere. Ancora un poco e sarai con me per regnare in sempiterno, sul mio trono, come ho promesso a tutti quelli che mi amano, con tutto il cuore, e per questo io li ho resi degni.
Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Ancora per poco dovrei soffrire in un mondo che non è il nostro, ma del maligno, come è scritto.
Ebrei 11:13-16. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città.
Mia amata e fedele, non guardare agli avidi falsi profeti della falsa prosperità. Non è ancora giunto il tuo tempo di prosperare in abbondanza, ma è ora in questo mondo il tempo di alternare l'abbondanza alla povertà.
Filippesi 4:12. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
I falsi insegnanti insegnano che io dovrei sempre essere nell'abbondanza di denaro, ma io benedico anche di più che si trova a dover soffrire in tribolazioni, in afflizioni, prove, difficoltà e morte, come è scritto.
Malachia 3, verso 2. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Zaccaria 13, verso 9. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Salmo 66, verso 10. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiullo come l'argento.
O mia Chiesa e sposa fedele, io ho scritto il tuo nome nel mio libro dell'agnello, tu sei mia. Il malvagio non può toccarti. Io ti ho sigillata per la mia e per la tua gioia.
Zaccaria 2, 8-10. Infatti così parla il Signore degli eserciti. È per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Manda grida di gioia, rallegrati figlia di Sion, perché ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore.
Ma ecco, io ho le mie preziose pecore e la mia amata sposa anche nel mezzo delle cosiddette chiese passive, come è scritto.
Apocalisse 3, verso 4. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni.
Anche a te io chiamo, o mia fedele sposa, che ti struggi e soffri per la infedeltà e la indifferenza che tu vedi nelle chiese infedeli. Brilla, o amata, risplendi. Lascia che la luce della mia parola di verità in te risvegli questi che dormono sul loro ozio di spirito e tradizioni di uomini. Brilla e continua a brillare. Lascia che la luce del mio amore in te disseti le mie pecore che nelle aride valli di Laodicea mi cercano assetati. Le mie pecore sono in bisogno di guarigione fisica e spirituale. Sono affamate di verità sono nelle catene del maligno che le opprime con le sue angosce e la sua schiavitù. Pecorelle deboli, bisognose di pastori. Ma i miei pastori, tanti di loro, mangiano il grasso delle mie pecore, si vestono della loro lana, ma non le amano, non le nutrono. Non preparano ovili per le afflizioni dell'anticristo che viene presto. Eppure, io li ho avvertiti, io ho mandato fin dal primo mattino le mie sentinelle a suonare il corno. Io non ho fallito. Ed ecco, molti saranno trascinati via dal diluvio di malvagità e violenza che il dragone, la bestia, sta per rovesciare sul mondo. Ai ripari, agli ovili, ai miei rifugi, non ascoltate i falsi profeti della prosperità del denaro. Non ricordate la mia parola.
Matteo 6, 25 a 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. O gente di poca fede, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Sì, scegliete. Scegliete me, la mia parola, la mia volontà, la mia benedizione, non quella del mondo, non il suo denaro e i suoi agi, perché il mondo passa con tutte le sue stregonerie di materialismo ed eccessi, ma la mia parola dura per sempre.
Amen.
Alleluia, grazie Signore, grazie Gesù. Fine del messaggio, grazie Signore. Insieme ai fratelli presenti ora, che lo desiderano, io vorrei scegliere, insieme a voi che lo desiderate.
Sì.
Chi lo desidera, chi vuole, preghi con me.
Amen.
Signore, grazie, Padre, Gesù. Nel nome di Gesù, siamo qui riuniti davanti a te, a cuore pieno. Noi scegliamo te,
Amen.
La tua parola.
Amen.
Ci sottomettiamo alla tua autorità, ai tuoi comandi. Signore, ecco, noi prendiamo i nostri più preziosi Isacchi e li mettiamo sul tuo altare, ora e qui e subito. Noi non rimandiamo, Signore, non diamo al nemico spazio e tempo. Noi decidiamo adesso e qui e subito, Signore.
Amen.
Abbandoniamo le reti che ci invischiano, le barche che non possono salvarci, il mondo intorno a noi e tutti quelli che non vogliono essere tuoi discepoli a cuore pieno. Ci diamo tutto cuore, come è scritto, Matteo 22, 37 e 40, basato su questo messaggio, il Signore mi ha mostrato le seguenti parole. Signore, aiutaci ad amarti con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima e tutta la nostra mente e il nostro prossimo come noi stessi, perché sappiamo che da questi due comandamenti dipende tutta la legge, i profeti e gli angeli e tutto il regno di Dio, tutto il creato, e sono i due pilastri di tutto il tuo regno.
Amen.
O Padre, rendici degno di questo. Te lo chiediamo nel nome santo di tuo Figlio Gesù Cristo, prezioso.
Grazie,
come
Gesù.
È scritto.
Giovanni 16, 23 e 24. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa.
Amen. Gloria a Dio.
Amen. Vi dedichiamo questo bel canto.
Santissimo, cammino pensando che io ti vedrò, sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è in me, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è in me, vedo la santa città avvolta di luce, è il Signore che splende su di me, il suo calore mi dà la gioia di amare, le sue parole che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria. Signore, perché il tuo fiume è in me. mio cuore.